L'ultima tappa del nostro cammino d'avvento, gesti e racconti di Gesù. Abbiamo già ascoltato due racconti, il racconto che riguarda il vigilare, le prime parabole, il racconto che riguarda il ritrovare, la parabola della moneta perduta. Abbiamo ascoltato il primo racconto del gesto di Gesù, raddrizzare, il miracolo della donna curva. Oggi concludiamo con l'ultimo racconto e l'ultimo verbo, ringraziare. Dobbiamo sempre figurarci il luogo dove ci troviamo in cammino verso Gerusalemme, il luogo che è protagonista di questi racconti, di questi gesti, è la strada che conduce verso il compimento della Pasqua di Gesù. Che cosa dire di questo miracolo, di questo gesto di Gesù? Proveremo a vederlo riga dopo riga, versetto dopo versetto, provando anzitutto in questa prima parte della riflessione a rispondere alla domanda: che cosa dice il testo? Il testo di questa sera comincia proprio dicendo lungo il cammino verso Gerusalemme. Se qualcuno se ne fosse dimenticato, Luca ci tiene a ricordarlo. Non dimenticatevi dove siete. Non dimenticatevi intanto che camminate, dov'è il punto d'arrivo, dov'è la meta. La strada prende tutto un altro aspetto, tutto un altro significato se si sa dove si vuole arrivare. Non è più la strada di un vagabondo, ma la strada di un pellegrino, la strada di qualcuno che non bada soltanto ai passi che mette avanti uno dopo l'altro, ma ha ben chiaro il punto d'arrivo. E qui si dice che attraversava la Samaria e la Galilea. Anche qui, fermiamoci un attimo, attraversava è un verbo che troveremo anche più avanti, due capitoli dopo, quando si dice che Gesù attraversava la città di Gerico. Quando io attraverso un posto vuol dire che non ne ho paura, ci passo in mezzo, ma vuol dire anche che non mi fermo lì. Attraversava vuol dire che Gesù ha la libertà sia di passare in mezzo alle città, ai villaggi degli uomini, sia di passare dove l'uomo vive, non ha paura di incontrare le persone, ma nello stesso tempo non si lascia sequestrare dalle persone che trova per strada. Dice la libertà sia di sostare, sia di fermarsi, sia di andare oltre. Gesù attraverso, passa attraverso, ci viene quasi da dire che passando anche attraverso la città o attraverso i villaggi è come se selezionasse le persone che lo seguono e quelle che non lo seguono, le persone che capiscono l'entità e la forza del suo passaggio, le persone che non se ne rendono conto. Tra l'altro qui si dice che attraversava non tanto città quanto regioni, Samaria e Galilea. Forse qualcuno fa notare c'è un'imperfezione dal punto di vista geografico, perché la Galilea a questo punto del viaggio se l'è già lasciata alle spalle. Se avessimo una cartina e un omino che rappresenta Gesù che si sposta, vedremmo che la Galilea è rimasta indietro, perché Gesù è già entrato, per esempio, in un villaggio di Samaritani e sta andando verso sud, verso la Giudea. Facendo un raffronto come l'Italia, è come se dicessimo che per andare da Milano a Roma attraversava, certo, la Lombardia, l'Emilia, la Toscana, ma siamo già in Toscana e si dice attraversava la Lombardia, non è che torna indietro. Allora qui si nomina la Galilea forse non a proposito dal punto di vista geografico, però non c'è soltanto la geografia, c'è la teologia. Queste due regioni che cosa ci dicono? La Galilea è la Galilea delle genti, dei confini, della confusione, il luogo di origine di Gesù. La Samaria è il luogo degli stranieri, degli eretici, dei peccatori. Sono due luoghi che Gesù attraversa volentieri, dove Gesù sta volentieri. Il luogo del confine, il luogo delle genti confuse, il luogo dove non tutti sono credenti, e il luogo degli eretici e dei peccatori, esattamente le persone che Gesù ha attorno. È quello che abbiamo visto indirettamente venerdì scorso, quando dicevamo nell'introduzione alla parabola della moneta perduta sono proprio i pubblicani e i peccatori ad avvicinarsi a Gesù. Gesù si sceglie le cattive compagnie, diremmo noi. Versetto 12. Attraversava la villaggio e la Samaria e la Galilea, entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi. Settimana scorsa abbiamo trovato 10 monete, questa volta troviamo 10 lebbrosi. Vedete che ritorna questo numero. Dicevamo settimana scorsa le 10 monete danno l'idea dell'unità, se ne perde una è come se si perdessero tutte, è un numero che dice pienezza e completezza. Qui ritorna questo numero 10 ma con una sfumatura diversa. Il numero 10 è importante perché per iniziare una preghiera nella sinagoga, nel luogo di culto dei giudei, ci volevano almeno 10 maschi adulti. Se non c'erano 10 maschi adulti non si poteva cominciare a pregare. Adesso io non è che riesco a contare quanti maschi adulti, forse ce la facciamo al pelo stasera a iniziare la preghiera, perché come al solito vincono per distacco le donne. Però nella sinagoga ci volevano 10 maschi adulti. Tant'è che se non c'era il decimo maschio adulto, c'era sempre quello a chiedere l'elemosina fuori di chiesa, fuori dalla sinagoga, lo prendevano e gli davano la mancia per fare il decimo che mancava. Questi 10 lebbrosi sono una piccola sinagoga, sono una piccola chiesa, verrebbe da dire una piccola chiesa di esclusi, perché i lebbrosi non avevano accesso alle comunità. Ci viene quasi da pensare che questo villaggio in cui entra Gesù sia un villaggio di lebbrosi, perché i lebbrosi non potevano entrare nei villaggi abitati dalle altre persone. Questi 10 sono una piccola comunità di reietti, sono una comunità di esclusi. E si capisce allora perché questi lebbrosi si fermano a distanza e gridano ad alta voce quello che gridano. Sentite cosa dice il libro del Levitico, che stabilisce attentamente il comportamento dei lebbrosi. Il lebbroso, colpito da piaghe, porterà vesti strappate e il capo scoperto. Velato fino al labbro superiore, andrà gridando «impuro, impuro!» Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Quindi se Gesù entra in un villaggio e trova lebbrosi, ci viene a dire, è entrato in un villaggio di lebbrosi, cosa che nessuno fa, perché automaticamente diventa impuro anche Gesù quando fa una cosa di questo genere. Ma Gesù non ha paura di questo, di mettersi dalla parte degli impuri. Attraversa la Galilea, la Samaria, va anche dentro nei villaggi degli impuri, dei lebbrosi. Non ha paura dell'impurità, del peccato dell'uomo, della sua condizione di esclusione. Si capisce allora perché questi lebbrosi, dicevo, dicono ad alta voce, gridano. Si capisce perché si fermano a distanza, non possono avvicinarsi e toccare una persona pura. Tutto sommato sono dei bravi ragazzi, diremmo noi, obbediscono alla legge, sanno che non possono fare di più di quello che stanno facendo. Viene chiara e viene ribadita la realtà della loro malattia, non è soltanto una malattia della pelle, una pustola, una verruca o altre malattie che rendono la pelle brutta da guardare o che consumano addirittura la parte visibile dell'uomo, è la malattia della relazione. Il lebbroso è tagliato fuori da qualunque relazione normale. Sei lebbroso, hai finito di vivere. Devi abbandonare tua moglie, i tuoi figli. Se non guarisci, rimarrai escluso per sempre. Gesù viene chiamato con degli appellativi precisi, Gesù, Maestro, e poi si dice abbi pietà di noi. Gesù, sapete cosa vuol dire? Il nome Gesù vuol dire Dio salva. Lo chiamano per nome, per quello che noi chiameremmo impropriamente il nome di battesimo, è come se gli dicessero salvaci chiamandolo Gesù. Lo chiamano anche maestro, forse la sua fama l'ha preceduto o forse vedendolo in compagnia dei discepoli capiscono che lui è il rabbi e gli altri sono quelli che imparano, che lo seguono. E poi appunto abbi pietà di noi. È gente che chiede pietà, è gente che chiede compassione. È gente che chiede tutto quello di cui ha bisogno, di essere riabilitata ad avere una vita e delle relazioni normali. Appena li vide, dice il testo, siamo già al versetto 14, Gesù disse loro, andate a presentarvi ai sacerdoti. Perché? Perché la purificazione del lebbroso poteva avvenire soltanto quando uno si scopriva guarito, non aveva più macchie sulla pelle, non aveva più pustole, verruche o altro, e allora doveva tornare nell'accampamento dove c'erano i sacerdoti. Queste norme erano state date ai tempi di Mosè, sono passate centinaia, migliaia di anni dai tempi di Mosè ai tempi di Gesù. Il lebbroso andava a presentarsi ai sacerdoti, che verificavano attraverso una procedura complessa da far paura che tutto fosse a posto. E poi c'era tutta una serie di sacrifici. Se volete vi leggo, sono quasi 20 versetti del Levitico, ma credo che stramazzate a terra se ve li dico tutti, che indicano tutti i passaggi. Ve ne dico soltanto l'inizio. Questa è la legge che si riferisce al lebbroso: egli sarà condotto dal sacerdote, il sacerdote uscirà dall'accampamento, lo esaminerà, se riscontrerà che la piaga è guarita, ordinerà che si prendano due uccelli vivi, puri, legno di cedro, panno scarlatto e sopo. Il sacerdote ordinerà di immolare uno degli uccelli in vaso di terracotta con acqua corrente, poi prenderà l'uccello vivo, il legno, il cedro, il panno, il sopo, li immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato. Devo andare avanti? Siamo solo agli inizi, Tiriamo le 6:30 se vado avanti a leggere. Questa complessissima procedura con tutti questi animali sgozzati, il sangue che scorre, il legno di cetro, dice, finalmente, dopo tutta questa cosa, il lebbroso, se gli va bene, rientra. Interessante. Il sacerdote, il prete, diremo noi, non è capace di guarire, può soltanto constatare la guarigione. E questo, apro e chiudo la parentesi, valeva ai tempi di Gesù, valeva ai tempi di Mosè, vale adesso. Non è il prete che ti guarisce, il prete constata che sei guarito. Facciamo un indebito passaggio sul sacramento della confessione, per esempio. Il prete non dice io ti assolvo perché sono bravo, ci mancherebbe altro, ma ti dice io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. È interessante questa cosa. Il sacerdote ratifica, ti fa rientrare nella comunità, ti dice che sei guarito, ma non è lui che ti ha guarito. Tant'è che questi lebbrosi non guariscono davanti al sacerdote, ma guariscono intanto che stanno andando per strada. Guariscono mentre camminano in obbedienza, perché Gesù ha detto loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. È l'obbedienza alla parola di Gesù che guarisce questi lebbrosi, non la parola del prete che dice sei a posto, ho sacrificato e sgozzato gli uccellini, ho fatto il resto. No, ti ha guarito un altro, ti ha guarito l'obbedienza alla parola del maestro che ti ha detto torna indietro e fai questa strada. Si dice al versetto 14 che mentre andavano furono purificati. Il verbo greco è un verbo particolare che sarebbe da tradurre fatti catari, fatti puri. Non è ancora una guarigione completa, perché si può tornare a essere lebbrosi. Il lebbroso purificato, che viene ratificato puro, poi può diventare impuro di nuovo, ma non soltanto perché ridiventa lebbroso, ma semplicemente perché tocca il sangue, tocca un morto e ridiventa impuro. E allora, con una procedura meno complessa della lebbra, ma ha bisogno di fare un sacco di altre cose per ritornare puro. Le leggi del puro e dell'impuro presso i nostri fratelli ebrei sono terribili, complicatissime. Furono purificati vuol dire che adesso va bene, ma basta un niente per tornare ad essere impuro. Non è necessario che tu contragga di nuovo la lebbra, perché se tocchi un morto, il contatto col cadavere fa di te di nuovo una persona impura. Se tocchi una donna durante il suo ciclo normale, diventi pura. La donna in genere rimane impura al doppio dell'uomo, tra l'altro, per le legislazioni che ci sono nella Bibbia. Qui si dice questo, no? Furono purificati, ma invece al versetto 15 cambia il verbo. Proviamo a rileggere. Mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, è un altro verbo, non solo nella traduzione italiana, ma anche nel testo greco. Non è il verbo della purificazione, ma è il verbo della salvezza. È un altro modo con cui si percepisce questo. Non è soltanto purificato da una malattia, è salvato, è guarito dentro. Questa sì che è una guarigione completa. È la vita che viene percepita come diversa. Non è qualcosa che ti rimette temporaneamente a posto, la vita è diventata diversa, sono salvato, che è un altro paio di maniche dall'essere guarito, non è la stessa cosa. Sei guarito, puoi tornare ad ammalarti, sei salvato per sempre. Questo lebbroso capisce che la sua vita è completamente cambiata. E allora che cosa fa? L'immediata reazione è di tornare indietro lodando Dio a gran voce. Anche qui, al versetto 13, abbiamo trovato dissero ad alta voce. A questo versetto 15 troviamo lodando Dio a gran voce. Si grida in tutti e due i casi, ma capite che il grido è diverso. Il primo grido, quello del versetto 13, Gesù, Maestro, abbi pietà di noi, è il grido del lamento. Questo grido è il grido della lode. In ogni caso si grida, ma si può anche nella vita che viviamo noi gridare per la paura e per lo spavento, gridare per la gioia. Lamento e lode. Che cosa ci viene in mente? Ci viene in mente che i salmi, tutti i 150 i salmi, hanno come questi due binari, il lamento e la lode. Qualche volta si intrecciano questi binari nello stesso salmo. Questo lebbroso canta i salmi, gli altri ne hanno cantati metà, questo li canta tutti. Questo lebbroso ha capito che cosa vuol dire pregare Dio con la preghiera classica di Israele, con il salmo, perché ha lodato con la sua bocca e prima ha gridato un lamento. Bellissimo, il lebbroso qui diventa l'uomo dei salmi, diventa l'uomo che con tutta la vita in compiutezza, in pienezza, prega Dio. Che è cambiata la sua relazione, si capisce anche dal suo atteggiamento fisico. Anche qui, tornando indietro al versetto 12, vediamo fermandosi a distanza. Al versetto 16 che cosa troviamo? Si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi per ringraziarlo. Ci viene in mente, per esempio, sempre nel Vangelo di Luca, il bellissimo episodio della peccatrice che entra nella casa del fariseo, tocca i piedi di Gesù, li bagna con le sue lacrime, li asciuga con i suoi capelli. È esattamente la condizione di chi dice: quest'uomo mi vorrà bene, quest'uomo mi ha già voluto bene, quest'uomo non mi condannerà, quest'uomo mi salverà. Quindi questo lebbroso, in questo suo gesto, esprime la lode, ma esprime anche tutto il rincrescimento per il male, per il peccato. È il gesto che dice che il ringraziamento contiene sempre anche ringraziamento per un peccato che è stato perdonato, per una condizione che è tornata ad essere diversa. Per fare questo riduce le distanze. Adesso può toccare pienamente Gesù, anche se non è ancora andato dai sacerdoti e neanche ci tornerà, a quanto pare, perché ha capito che c'è qualcosa di più importante della guarigione fisica, c'è la salvezza complessiva della sua vita. E questo lebbroso è un samaritano. Luca annota in maniera puntuale, punto, era un samaritano, punto. Affermazione, ci manca un po' il punto esclamativo, diremmo noi, qualche professoressa di italiano ce lo farebbe mettere. Era un samaritano, niente di strano. Al versetto 11 abbiamo visto che Gesù attraversava la Samaria, al capitolo 9 abbiamo trovato l'episodio ancora all'inizio, a settembre, di Gesù che entra in un villaggio dei samaritani, per cui niente di strano che ci sia tra questi lebbrosi un samaritano. Però il samaritano chi è nel Vangelo di Luca? Il samaritano è quello che si accorge dell'uomo ferito, scende dalla sua cavalcatura, cura l'uomo ferito. Allora il samaritano è il lontano, l'estraneo, il non credente, quello che non è secondo la legge a posto, che però regala la sorpresa più bella. Quello che non è tutti i momenti lì al Tempio, non ci può neanche entrare nel Tempio. Non è lì un giorno sì ad adorare Dio, ma è l'unico capace di ringraziare Dio sul serio. È l'unico capace di dire qualcosa di più che non una preghiera che rischia di diventare vuota. Gli altri 9 lebbrosi, allora, a chi sono simili? Al sacerdote e al levita della parabola. Puri dal punto di vista di quello che hanno fatto, ritorno al puro l'impuro. Sapete che il sacerdote e il levita probabilmente non si fermano a toccare l'uomo ferito perché non possono contaminarsi col sangue, e se devono fare qualche sacrificio a Gerusalemme non lo possono fare. Per cui purissimi dal punto di vista della legge, ma incapaci di cogliere il centro, il cuore della fede. Allora, il lebbroso è come il samaritano della parabola, gli altri nove sono come il sacerdote e levita della parabola. E a questo punto c'è la reazione di Gesù. Gesù osserva, non si lamenta, semplicemente constata, non è una minaccia, non è una lamentela, non è un rimprovero. Sì, forse c'è un filo di amarezza, ma teniamo conto che Gesù non vuole essere ringraziato per se stesso. Non ha mai chiesto ditemi grazie quando ha fatto un miracolo, però vuole insegnare la bellezza della gratitudine, che sono due cose diverse. Non vuole l'applauso. Tutte le volte che vogliono applaudirlo, prenderlo per farlo re, dopo i miracoli scappa via. Per cui Gesù dice, per me non è importante che ringrazi me, ma è importante che tu scopri quanto è bello essere grati, quanto è bello vivere nella gratitudine. E allora, nella sua parola non c'è il rimprovero tanto a quelli che non hanno ringraziato, ma il rammarico. È come se dicesse, mi dispiace per gli altri nove che non sono tornati a ringraziare, ma non mi dispiace per me, vivo lo stesso, mi dispiace per loro, che non hanno capito che cosa vuol dire vivere nella riconoscenza. Questo è il senso allora della parola di Gesù. È profondamente dispiaciuto per quei nove, che sono un'umanità intera, che non hanno capito che dire grazie è bello, che dire grazie è esattamente la cosa che ci si aspetta per compiere una salvezza già avvenuta. Sono salvo, dico grazie. Forse se non dico grazie è perché non ho ancora percepito di essere salvo. E Gesù dice, non si è trovato nessuno che tornasse indietro. Proviamo a immaginare che cosa sta succedendo. Gesù va verso sud, diciamo così, verso Gerusalemme, incontra questi lebbrosi, entra nel villaggio, dice a questi lebbrosi, andate a presentarvi dai sacerdoti, ce li immaginiamo che vanno nella direzione opposta alla sua. E continueranno ad andare nella direzione opposta. Il lebbroso invece torna indietro e segue lui. È come se dicesse, non si è trovato nessuno che viene con me a Gerusalemme? Non si è trovato nessuno che condivide con me la strada? E gli altri dove stanno andando? Dove stanno finendo? Il lebbroso è più pronto addirittura dei dodici, perché abbiamo visto quante fatiche ci sono da parte dei dodici a seguire Gesù. Diventa lui stesso un discepolo, capace di seguire Gesù verso Gerusalemme. E allora, e si conclude il testo, ci sono queste bellissime parole del congedo. Prima di tutto, alzati, che è lo stesso verbo della risurrezione, come se gli dicesse risorgi, ancora una volta. Questo lebbroso che accetta potenzialmente di andare verso Gerusalemme e si trova risorto, va, è il verbo della missione, quindi Gesù gli dice, sei risorto, sei missionario, sei apostolo, la tua fede ti ha salvato, la fede, torna a fidarti della vita, quella vita di cui non ti fidavi può tornare ad essere una vita che ti sorride, torna a fidarti e la tua fede ti ha salvato, ritorna al verbo della salvezza, molto più che una guarigione. Brevissima la seconda parte della riflessione, che cosa dice a noi questo testo? Quattro modi che possiamo usare per pregare. Il primo modo è una preghiera per gli esclusi. Preghiamo per i lebbrosi della nostra epoca, non soltanto i malati di lebbra, ma per quelli che sono tagliati fuori. E preghiamo magari anche per le volte in cui ci sentiamo esclusi noi, ci sentiamo tagliati fuori noi, ci sentiamo dimenticati noi. Preghiamo per tutti quelli che non trovano posto, che non trovano spazio, che non sono accolti da nessuno. Questo può essere una prima traccia di preghiera e anche una domanda. Perché mi sento escluso? Da chi mi sento escluso? Quando mi sento escluso nella vita? Quali sono le dinamiche che mi fanno sentire un po' come un lebbroso? E prego per tutti quelli che magari io invece ho contribuito a escludere con la mia disattenzione, con la mia impazienza, con la mia superficialità. Secondo stile di preghiera, potremmo invece pregare dando voce alla riconoscenza e al ringraziamento, semplicemente magari riprendendo le parole del Salmo che abbiamo letto all'inizio o ritrovando dentro di noi la lode di Dio con le parole nostre, con le parole che facciamo sgorgare dalla nostra coscienza. Questo è il brano per eccellenza della capacità liberatoria dell'uomo che ringrazia e riconosce. Oppure potremmo chiedere: da che cosa chiedo di essere guarito? Qual è quella malattia che mi porto addosso? Non necessariamente la malattia fisica. Qual è quella malattia da cui chiedo di essere liberato? Se dovessi dire io le parole che dicono i lebbrosi: Gesù Maestro, abbi pietà di me. Per che cosa abbi pietà? Qual è la cosa che domanda il tuo perdono, che domanda la tua pace, che domanda il tuo gesto che mi accompagna? Oppure, ultimo suggerimento della preghiera, se mi sento uno degli altri nove, che fine ho fatto? Dove sono finito? Ricordo un bellissimo racconto, un testo vecchio ormai introvabile, di Luigi Santucci, si intitolava, mi pare, Volete andarvene anche voi, questo libro, ed era una specie di ritrasposizione narrativa dei miracoli di Gesù. E raccontava, a proposito dei miracoli ma anche delle parole, di questo miracolo, immaginava dove erano finiti gli altri nove e disegnava con tratti rapidissimi nove esistenze che si erano perdute di nuovo, e l'unica esistenza che si ritrovava era dell'unica persona che si era salvato. Ecco, faccio finta di essere uno degli altri nove e mi chiedo dove sono. Mi chiedo anche dove rischio di finire se dimentico che la vita è fatta di riconoscenza, è strutturata, cresce nella capacità di ringraziare, di riconoscere il bene di cui siamo fatti oggetto.